Noi stavamo discutendo,
eh beh, anche fuori onda tiene banco la questione, perché ci sono le tante ipotesi, sempre Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri, e si paventavano alcune opportunità, perché poi insomma Frattesi è un giocatore che garantisce gol. Stefano, tu stavi pensando a come calarlo ipoteticamente, chiaramente nel contesto della Roma.
Sì, ancora non sappiamo dove andrà Frattesi, abbiamo nominato Milan, Juve, Roma e Inter nella fattispecie. Per quanto riguarda relativamente al discorso della Roma, Mourinho ritroverebbe un giocatore che gli è mancato tanto, anzi tre giocatori gli sono mancati tanto, lui non lo dirà ma neanche sotto tortura. Poi uno fa sempre i paragoni rispetto al rendimento, insomma il rendimento in campionato più o meno siamo là, perché i punti sono quelli, le sconfitte sono quelle, le vittorie sono quelle, i pareggi sono quelli. Fotocopie rispetto, stiamo parlando di campionato, al campionato disputato con Mkhitaryan, Veretout, Olivera e Zaniolo.
Vedi qui che grafica, allora, con i due parametri
zero. Sta,
no, Frattesi no, però diciamo adesso non c'è.
Però voglio dire, Aouar, benissimo, io lo ritengo un giocatore, un'alternativa, non lo ritengo un titolare. Io credo che Mourinho, Matic, Pellegrini,
Cristante,
Dybala, Cristante, no, sono titolarissimi.
Per quello dice.
Quindi se dovesse arrivare Frattesi, secondo me giocherebbe una punta con Dybala a falso 9, dove i giocatori, gli esterni, ancora a maggior ragione, dovrebbero rappresentare un qualcosa, un quid in più. Cioè, attacchi con 4 e mezzo, 5, e difendi con 5 e mezzo, ma mantieni l'equilibrio.
Certo.
E quando perdi palla, ma nella transizione positiva, cioè quella che quando tu ribalti il fronte, prendi la palla e vai a fare gioco offensivo, a ricreare gioco, quindi a prendere possesso. Frattesi è un giocatore che ti manca, cioè, convengo con quello che dicevi prima tu. Quindi secondo me Mourinho sarebbe molto contento e lo collocherebbe nel migliore dei modi in questa Roma. Però credo che nella testa di Mourinho Pellegrini, Cristante, Matic,
oppure
Dybala,
potresti fare, scusa, ti chiedo,
sono titolarissimi, cioè non li vedo come alternativa. Quindi o metti Pellegrini sotto punta e giochi con Dybala e uno dei due esterni, se sono Spinazzola o Zaleschi o non lo so, ditemi voi, Celi,
e vedremo anche chi può arrivare,
prenderà, esatto, lì, o Shaarawy anche potrebbe,
vero,
fare quel ruolo. Poi a seconda dell'avversario, secondo me tu paradossalmente, Marco, così giocando con una punta c'è più possibilità di fare gol.
Dici.
È quello che ti, secondo me sì, con gli inserimenti sì,
compensare quello che potrebbe portare
a quel
un
punto
centravanti
Scamacca
con più
lo
uomini.
Prendi come alternativa per farlo giocare eventualmente
magari in altre partite, giochi a due punte e magari sacrifichi, poi sai, c'hai la coppa,
io in questo disegno tattico che abbiamo fatto, se dovessi mettere Frattesi,
non lo vedo titolare,
nemmeno
poi
io,
magari
esatto,
non so,
quindi io direi
un buon giocatore, però potrebbe
impressiona
essere,
impressiona Mourinho a luglio,
no,
adesso
è chiaro che qui sono stati messi
giorni di ritiro
i due acquisti, no, io qui in questo modulino che ci piace tanto, che abbiamo disegnato, magari chi sta davanti l'app la può vedere in questo momento, la raccontiamo invece chi sta in radio. Questo 3-5-2, possiamo chiamarlo così?
Beh, sì.
Questo che abbiamo messo, io al posto del giocatore francese ci metterei Frattesi e Matic, Pellegrini, Frattesi con i due esterni, adesso Celik e Spinazzola, poi non so se saranno loro o meno, perché c'è anche Karsdorp da vedere che cosa succede.
Sì, però io Cristante e Matic non credo che...
Tu dici che Cristante
non li toglie,
non li toglie,
non
mai
ci rinuncia.
No, nella sua idea di calcio sono i giocatori che ti danno il là nella fase offensiva.
Però tutti e due insieme è un centrocampo un po' lento, no?
però fisico.
Così ci avresti la qualità di Pellegrini,
no, però
la forza,
la velocità
fisica
di passo ce l'ha Pellegrini, ce l'avrebbe Pellegrini, ce l'avrebbe Frattesi, ce l'avrebbe Dybala, ce l'avrebbe uno dei due esterni, se attacchi uno Spinazzola o Shaarawy, con quattro uomini e mezzo tu hai vinto i campionati del mondo, cioè vinci le partite importanti, non so come dirti. La Roma che cosa ha migliorato rispetto allo scorso anno? La fase difensiva complessivamente, anche se poi non è stata la miglior difesa, no Marco? Però è stato un pianto da un punto di vista dei gol realizzati. Cioè tu devi migliorare i gol realizzati, Marco.
Belotti,
tu dirai, vabbè, ma giochi una punta? Secondo me con gli inserimenti di un Frattesi, di un Pellegrini, che Pellegrini ti ha fatto pochi gol anche perché si è dovuto sacrificare, ha giocato sempre spesso infortunato, sacrificandosi per la squadra. Però se ce l'hai brillante, è voglioso di determinare, di rifinire, di segnare, e tu c'hai altri 8-9 gol in canna. Frattesi ti garantisce assist e gol, quindi aumenti i numeri. Dybala libero, no? Libero negli spazi, senza un grande, senza definirgli un ruolo.
Dybala da solo lì davanti.
Non da solo.
Beh, vicino
non da solo,
a Pellegrini.
Però vicino a Pellegrini, poi si abbassa, uno si alza. Cioè poi alla fine il calcio è...
So, andiamo a vedere un attimo anche l'Inter, chiedo in regia, citate anche
il ruolo vero e la posizione che tu riesci a trovare in quel momento, quel contesto, fa la differenza, non è tanto il ruolo nominale. Sei un attaccante, sei un attaccante, gli fa la punta. Sì, quello conta, però secondo me se conta, se c'è giocatori eclettici, offensivi, bravi, che sanno interpretare la partita, tu trovi un equilibrio e trovi anche la fase offensiva d'amblè, d'incanto, e te ritrovi. La Roma deve segnare di più.
Ma... andiamo all'Inter, dai, no, andiamo all'Inter un attimo. Dicevi...
No, mi veniva in mente Lucio, solamente che Dybala, quel ruolo di falso 9 alla Juventus per una certa finestra, lo ha anche interpretato.
Fatto anche quindi... al Palermo lui.
Anche al Palermo.
Nasce proprio così.
Se e intorno quindi... a giocatori che si inseriscono, beh, che hanno tecnicamente, ti danno soddisfazione.
Però era pure un po' più giovane.
È vero,
meno capito, però c'ha la classe per farlo. Avrebbe la classe per farlo.
Andiamo all'Inter un attimo, chiedo in regia ad Andrea, eccolo qui. L'Inter noi l'abbiamo messo naturalmente con l'attuale centrocampo, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan.
L'Inter invece rappresenterebbe il boost. Cioè, quella cosa in più è come se tu fai benzina super o normale.
Uno sviluppo, insomma.
Esatto, uno sviluppo in più, qualcosa in più, perché l'Inter è già fatta, consolidata, bella e fatta, equilibri, gerarchia dello spogliatoio, personalità, leadership, ci sono 5-6 titolari che governano insieme a Inzaghi la squadra, quindi arriverebbe, benvenuto Frattesi, sintonizzati subito, pochi messaggi
e risposte immediate.
E via, risposte immediate.
Anche se in questo centrocampo continuo a dire che secondo me l'ideale, la chicca è Milinkovic, lo metti lì, hai tre giocatori con tre
traffico,
caratteristiche diverse completamente.
Una sua pigrizia virtuosa, esatto, io la definisco, perché sembra che la pigrizia sia un difetto, invece la sua pigrizia crea, capito, con le sue pause, esatto. Quindi è velocissimo di pensiero, troverebbe il traffico, troverebbe proprio la zona, la comfort zone, perché è un giocatore, paradossalmente uno dice, ah, ma la comfort zone, no? Vi ricorderete quando Mourinho diceva, ah, ma voi siete abituati a arrivare sesti, no? Quello sfogo, clamoroso. Invece, secondo me, per alcuni giocatori la comfort zone
può essere...
Esatto, e Milinkovic a 29 anni, non è che gli puoi dire, guarda, mi devi fare 70 metri di strappo, avanti e indietro, cioè così lo distruggeresti.
Dopo ci sono un sacco di messaggi che recuperiamo.
E ritroverebbe quella zona con Inzaghi e quel gioco che conosce a menadito.
Molto bene. Bene,
e secondo
bene.
Me avrebbe degli stimoli incredibili, perché tecnicamente si divertirebbe molto.
Sì. Andiamo anche alla Juventus. Andiamo un attimo alla Juventus. L'attuale
alla Juve
Juventus
dovrebbe...
Adesso ne abbiamo messo il centrocampo con Locatelli, Pogba e Rabiot. Naturalmente UEA a destra.
3-5-2.
Esatto, 3-5-2 con Chiesa, che a me piace già tanto questa formazione, con Vlahovic e Milik davanti come punte. Io qua ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo, perché se prendi Milinkovic tu hai un centrocampo con Pogba, Rabiot e Milinkovic, secondo me tutte e tre insieme
come
possono giocare
Allegri il prossimo
non possono
anno.
Giocare
no,
come vuoi giocare con il 3-5-2 il prossimo anno Allegri?
Sì, ma se ti do Milinkovic e qui tu non li puoi mettere tutte e tre insieme, dai. Rabiot, Pogba e Milinkovic
sarebbe un po' una cosa tra
allora gli fai fare il 3-5-1-1.
Ci sarebbero troppe similitudini anche nelle diversità, 3-5-1-1 diciamo,
spostando un po' più avanti Milinkovic e
poi
Pogba mettendo
Fagioli, siamo d'accordo?
Dipende da come sta.
In questo momento, in questo momento non lo può fare.
In questo momento non lo può fare,
dai. Non puoi partire in astri di partenza con Pogba titolare, dai.
No, certo.
È vero che adesso inizia a lavorare prima.
Esatto, una settimana però, in anticipo. Però
c'ha tanto da recuperare.
Sì, beh, è stato fermo quasi sostanzialmente un anno.
Io non mi preverei di Chiesa.
Anche io.
Vlahovic si fa il nome di Olli, questa
sì.
Politica
che a te
secondo
piace
me...
di più.
No, non è che mi piace di più, però ha una fame pazzesca. Il calcio è cambiato, è moderno, è un
è
ragazzo
cattivo.
Rampante, agonisticamente, anche se gli dai delle palle sporche. Magari ti capita di
ci
fare anche
sempre,
dei passaggi dei centrocampisti, intendo, che magari sei non precisissimi. Lui si butta, arpione il pallone, lo difende, combatte. Cioè mi sembra uno che abbia una fame pazzesca, oltre che delle doti ancora da esplorare, da definire, da marcare bene. È giovane, ha fatto un sacco di gol lo scorso anno. Ha tirato su una squadra che era in crisi in un certo momento insieme a Lukman l'Atalanta, poi dopo Zapata si sono dati la staffetta, un pochino di Muriel si è visto, però insomma ha contrassegnato un po' la stagione dell'Atalanta lì davanti, no?
Sì, soprattutto ad inizio 2023,
quindi in Danimarca segna come un tipo una media, non dico
non alla sempre. Holland
però
siamo
ci avviciniamo
ottime medie
e quindi io adesso come ha detto Nick sono d'accordo, concordo con quello che ha detto lui, che giunto lì entrerà la Juventus in punta di piedi con una grande umiltà, l'umiltà dei grandi conoscitori, dei grandi competenti, gli uomini di competenza, e io credo che, non lo so se deve fare proprio un sacrificio, se si dice che almeno così anche la Juventus deve rientrare nei costi, in una certa sostenibilità, deve far rientrare 90 milioni, così almeno da quello che leggo, da quello che scrivono.
Certo, leggevo un'altra cosa,
se
però
devi fare un sacrificio, fai Vlahovic e poi magari ne cedi un altro.
Allora, io sono d'accordo con te che non cederei mai Chiesa, però ti riporto sempre il nostro, diciamo, Luca Calamai con il suo editoriale, dice Berardi perfetto per la Juve.
Anch'io lo penso, beh, vedi Luca.
Però
io
in quel caso però
guarda,
non puoi
non
avere
ho parlato
Chiesa.
Con Luca.
Non puoi avere Chiesa.
Ne parlavamo prima di andare in onda.
Io non rinuncerei mai a Chiesa per Berardi,
No, quello no, però Berardi più Chiesa, ma sarà io,
se
stiamo tutti, adesso facendo dei mercati, ma ti devi sacrificare, è tutto un sacrificio. Ma se diventa tutto un sacrificio fino a un certo punto. Però cioè, se vendi Vlahovic un altro pezzo, fai 80 milioni, basta, ti fermi, oh. Non avrei fatto 90, anche la Roma non ha fatto 30,
c'è
poi
solo,
c'è
solo il campionato,
in Italia
c'è
stato 80 milioni. In Italia
sai che cosa
penso?
Stefano, sai che cosa penso? Che quest'anno, avendo solo il campionato, io non escluderei che Giuntoli e la Juve stiamo facendo anche un discorso: incassiamo dei soldi quest'anno, facciamo comunque una squadra sempre competitiva per il solo campionato.
Certo, ma quello deve fare la Juve.
Così tu incassi quest'anno e stai in una situazione migliore il prossimo. E quindi io non escludo che possano cedere tutti e due i giocatori. Arrivare, che ti posso dire, che mi riferisco a Chiesa e Vlahovic, arrivare a Højlund, che è un attaccante, comunque c'hai Milik e c'hai Ken. Tre attaccanti per una sola competizione,
Marco,
ti metti una ciliegina di un centrocampista forte.
Discorso,
hai fatto,
anche se ti chiami Juventus, Allegri è stato confermato. Ci sono stati tanti casini, le penalizzazioni, quello che è successo fuori dal campo. Però secondo me il tifoso juventino come lo può conquistare? Cioè, Giuntoli, secondo me, farà anche, diciamo, questo tipo di equazione. Nel senso che è vero che sarà Juventus, ma tu devi conquistare anche con un gioco, con una. Certo. Coinvolgendo il pubblico, quindi magari lo potresti fare paradossalmente con nomi non altisonanti. Cioè, Olio è un giocatore importante, ha un richiamo internazionale, però è giovane.
Qualcuno dice che vale di più di Vlahovic,
può andare via.
Vale
sì, negli ascoltatori.
Adesso io non è che faccio questi paragoni, però perché prendere, anche sacrificare? Adesso sono d'accordo con te, io Chiesa non ci penserei più di una volta.
Sì,
però
sì.
Se devi fare questo sacrificio, magari arriva a Berardi. Arriveranno altri calciatori, ma è importante che tu ripristini quel dinamismo, quella partecipazione, quel coinvolgimento. Tanto tu stendi, come hai detto te, pensi solo al campionato, poi come va, tanto devi qualificare per la Champions League. Se vinci lo scudetto fai bingo, se arrivi secondo giocando bene, cioè se arrivi terzo giocando bene è diverso da quello che hai fatto quest'anno, capisci? Poi voglio dire, lo Juventino, il tifoso Juventino non lo accontenti mai. Quindi devi ripartire.
Per me questa
però
formazione qui con un paio di innesti
di questa fase interlocutoria intermedia, primo anno di Giuntoli, al terzo anno di Allegri, perché bisogna considerare questo, Marco. Sarebbe il primo anno di Giuntoli, il terzo anno di Allegri.
Sì,
e
sì,
i tifosi
sì,
lo sanno.
Sì.
E quindi tu potresti partire anche così a fare spenti, costruendo qualcosa di divertente e magari anche qualcosa che alla fine risulterà proficuo. Insomma.
Facciamo un giro sul Milan e poi leggiamo un po' di messaggi che sono veramente
tanti, come sempre.
Dai, facciamo un giro sul Milan, sempre ipotizzando, come diceva prima un ascoltatore, un eventuale Frattesi anche in questo centrocampo. Abbiamo messo come acquisto Loftus-Cheek, che è l'unico, no? In questo momento possiamo, ci sono una serie di trattative.
Chi l'ha messo titolare?
Chi?
Beh, al momento non c'è più Brahim Diaz.
Il mio ex pupillo De Cadelere, che
Lo so,
è un abbaglio clamoroso.
Al momento,
però al momento
denuncia,
c'è,
anche
al momento c'è.
Bisogna anche riconoscere i propri errori. Credo che sia una cosa, un esercizio da fare.
Ci dicono in regia: non c'è niente di meglio nel Milan in questo momento. Voglio dire, cioè,
però bisogna
io
riconoscere.
Sono convinto
anche
dei nomi che stiamo leggendo. Lo chiedo anche a Lucio. Tra l'altro, c'è stato un pezzo che trovate sul nostro sito, proprio sul Milan. Reinders e Musa, no? I due giocatori che abbiamo un po' presentato. Grazie.
Com'è quello impronunciabile del Villarreal, l'esterno nigeriano?
Chukwueze, quello del Chelsea. Bisogna stare attenzione.
Se li prendono tutte e due, ci hanno ammazzato proprio.
Bisogna fare attenzione, però, anche alle nazionalità.
Se li prendono tutte e due, è macello.
Un giorno c'ho questo e c'ho come un
Ne mischiamo proprio in maniera clamorosa.
Capirai, tutti e due insieme nella stessa squadra.
Però io
quello là è forte.
Chi? Chukwueze?
Sì.
È un bel giocatore.
A me Reinders piace tanto.
Pure. A Z Altmar, no?
Sì. Per me ho l'idea, te la butto lì, Stefano,
Love
guardando un attimo.
È una bella branda.
Bella, come dici tu, questo è il centrocampo. Ho la sensazione che Pioli voglia fare un centrocampo a tre.
Ah, qualcosa si deve inventare. Cioè, credo che gli allenatori si debbano, ripeto, la mia vecchia, non è che ho stocanato sta cosa. Secondo me, gli allenatori dovrebbero, non di un sistema di gioco, ma tre sistemi di gioco durante nell'arco dei 95 minuti di gioco.
Non stravolgere, ma avere delle variazioni.
Certo, per noi in cui anche le riserve che considerano inutili sono determinanti alla fine dei risultati, al conseguimento dei risultati importanti. E credo che gli allenatori debbano lavorare su piano A, piano B, piano C, cioè nel senso dare tre sistemi di gioco in cui anche alcuni giocatori dicono: vabbè, sai che c'è, oggi giocano 4-3, sono fuori. Dare delle speranze, però cambiano 3-5-2 e rientro dentro. Ci saranno dei calciatori che fanno bene 3-5-2, altri 4-3-3 o 4-2-3-1 o 4-4-2, o 3-4-2.
Valorizzare tutti,
valorizzare tutti i sistemi. E secondo me e l'evoluzione anche, diciamo, del calcio arriverà quando i calciatori riusciranno a ricoprire più ruoli, più compiti, perché si va verso sempre un calciatore che magari non si staglia da un punto di vista del talento, ma sa ricoprire più ruoli, quindi funzionale, non posizionale, ma che abbia, sappia ricoprire più ruoli, più compiti. Questo è il calcio moderno, e credo che Spalletti abbia segnato questa nuova epoca, pure l'abbia rispolverata, l'abbia rivisitata nel migliore dei modi con il Napoli, con il successo del Napoli, che ho visto un sacco di giocatori molto duttili che hanno interpretato alla grande tanti sistemi di gioco e soprattutto tanti momenti della partita.
Allora, intanto arrivano un sacco di messaggi, vogliamo condividere un attimo, perché poi non sono d'accordo nemmeno con noi, ma ci sta, ma perché
molto,
poi
molto, chi non li vuole vendere Chiesa e Vlahovic,
no, ma ragazzi, sono due giocatori, ma cioè io adesso voglio dire, prima Stefano diceva io ci penserei più volte a dar via Chiesa, ma pure Vlahovic, guardate che sono due giocatori, non è facile venderli, anche perché tu sai,
però la domanda è come stanno.
Sì, però rimpiazzarli, a me Højlund piace, per esempio un ascoltatore lo boccia, il nostro ascoltatore dice, caro Impallomeni, tieni tutto per te, Højlund
alla Roma.
Mi ha fatto una domanda, abbiamo fatto uno scenario, un'ipotesi.
Beh, ma qui sono tutti
nomini Højlund, cioè non ascoltano, sai, no? La fine del
Vlahovic non si vende
dell'analisi.
Noi siamo la Juventus, quindi Berardi non lo vuole.
La Juventus Football Club.
Berardi quindi alla Lazio e Højlund alla Roma. Bisognerebbe chiedere a romanisti e lazzali se sarebbero contenti, insomma. Højlund.
Poi ci sono
non
anche
male
degli audio. Vai, leggiamo le due o tre a raffica.
Sì, sì, perché c'è appunto chi credeva che Højlund fosse addirittura più valevole di Vlahovic in questo momento, e si chiedeva se all'estero in realtà siano stupidi, perché Vlahovic ha più mercato rispetto ad Højlund. Però non bisogna dimenticare comunque l'interezza del giocatore, ha detto bene Stefano, bisogna capire come sta, però Vlahovic non è diventato scarso.
I suoi problemi con la pubalgia, Vlahovic è un giocatore da rilanciare,
sì, assolutamente.
Assolutamente, però come sta sto ragazzo? Boh.
È il grande quesito, è quello lì. Poi c'è chi parla anche di Milinkovic, Lorena, la salutiamo.
Che vuole?
Che onestamente Milinkovic non andrei mai a comprarlo, perlomeno non andrei mai più a trattare con Lotito addirittura.
Beh, qui ci deve andare, cioè, l'Inter, mica noi.
Esatto, perché ogni volta che siamo andati a prendere qualcosa di là, alla fine è sempre andato male. Quindi,
beh, insomma, si Acerbi chiede... quest'anno è stato importantissimo.
Sì, direi non male.
Inzaghi mi sembra che abbia portato l'Inter in finale allenatore. Acerbi mi sembra mica male. Forse l'unico che hanno sbagliato è stato quest'anno Correa. No, insomma... Acerbi gli ha salvato molto,
ha un sacco di problemi muscolari,
però Acerbi gli ha salvato tanto, perdendo Skriniar, se non c'era Acerbi era un po' complicata la cosa, bisogna di questo. Dai. Vai.
Sì, intanto arrivava anche un messaggio di Gianni D'Ambrindisi sulla Juventus: nessun nome farà felici noi tifosi juventini, neanche un grandissimo campione può tirarci su, solo un nome può farci contenti, quello di Allegri, che se ne vada, però, insomma, ecco. Quindi
cioè, c'è della grande stima e del grande affetto,
sì, è molto contento.
Sì, le premesse
che
non sono delle migliori, devo dire la verità, c'è questo ostracismo nei confronti di questo allenatore.
Si inizia bene, diciamo così, in salita, però. Cioè, sì, poi molto. Andiamo Frattesi, qualcuno dice lo vedrei perfetto per il Napoli al posto di Zielinski, non c'è storia tatticamente. Metti lì Frattesi, sarebbe perfetto. È vero, ci sta, sì, come sì, osservazione, sì, il nostro ascoltatore. Sì.
Perché no?
Frattesi, Lobotka, Anghissà. Mamma mia. Oh.
Non male, insomma.
Non male.
Direi possono.
Poi del Napoli
potrebbero
ci parliamo tra poco, poi ci andiamo sul Napoli.
Sì, perché
tra poco
ci sono anche lì poi tanti intrecci.
Il Napoli prende quasi sicuramente Lopez.
Poi ci andiamo,
che
ci andiamo.
Il tema principale è anche lui, un giocatore che ha dimostrato tanto.
Ha dichiarato lui, ha detto Marsiglia mi ricorda via, Napoli mi ricorda Marsiglia.
Sì. Per più intrecci, perché poi Garcia l'ho allenato dal 2016 al 2019. Ed era un titolare già a 19 anni, e qui addirittura accostava Frattesi, sarebbe perfetto per la Lazio, per Sarri,
anche,
al contrario dei due
Braditi. Frattesi è incredibile,
sì, lo
dove lo
tutti
metti funziona praticamente.
È come il coso, come...
tutti lo vogliono, nessuno lo prende, però questo... No, poi c'è un ascoltatore che dice, rispondendo prima a Ceccarini, che ha detto, ha spiegato come è cambiata la trattativa su Thuram, dice la differenza è che Thuram, l'Inter ha offerto 6,5, il Milan 5, da una società straindebitata come può pagare certi ingaggi, un mistero. Adesso, al di là di questa osservazione, però è vero pure che le trattative cambiano per questo, cioè, le trattative cambiano il giro di poco proprio per questioni economiche. Ora, al di là del fatto che uno c'ha i debiti o meno, però cambiano proprio per questo, cioè tu magari sai che quello offerto 6, se io provo a 7 e cambia tutta la storia.
Non c'è dubbio.
C'è un rilancio e quindi si ricomincia il giro, almeno che quella società prende e chiude, Stefano, è così, no? Sì. C'è poco da fare. Che c'è?
Sono dato mi...
Sì, ci sono.
Sì. Tua figlia.
Mia figlia qua che prima o poi la va.
Che
va
bello,
bene.
Argento vivo.
Sì. Ma dice Berardi non lo vorrei mai, da laziale assolutamente no, Berardi. Ma che va fatto Berardi? Non siamo
30
una squadra.
30 milioni per un trentenne.
Può spendere 30 milioni, a parte c'è una 29. insomma, poi io credo che sia un giocatore pronto per fare un salto, no?
Per me
uno
sì.
A 29 anni non può fare 3 anni di livello?
Pure di più.
Questo calcio mi sembra che si possa fare, no? Va bene, ok, c'è un audio, vai, via.
Sentiamo l'audio.
Ciao ex Maracanà, secondo
come
voi
ex Maracanà?
Il mister Stradivari lo mangerà il panettone?
Chi è?
O il babà?
Stradivari.
Ma poi io dico sto violino, ma non suona il violino, suona la chitarra.
Vabbè, ma lascia perdere.
Il violino lo fece in un famoso Juve Roma.
Ma è bello, dai, è rimasto
a Rocchi, se non sbaglio.
Sì, sì, 2014-2015 la stagione.
Ce lo ricordiamo.
Quindi è rimasto iconico il violino, la sviolinata.
Ce lo ricordiamo bene.
E qui poi addirittura su Vlahovic diceva che non si sono visti centravanti così scarsi dai tempi di Rush e Pacione.
Siete esagerati adesso. Scarsi mi sembra
erano bravi pure loro. Pacione è un gran bello attaccante,
però definì scarso.
Ci fu quel Juve e Barcellona dove sbagliò tutto quella partita e da lì
vabbè, però insomma scarso mi sembra un po' eccessivo,
no,
dai.
Scarso
dai,
adesso mi sembra
un poi comunque un 2000
impegnativa, pesante, immeritata direi.
Tra l'altro la pubalgia adesso al di là di tutto è una cosa che condiziona molto quest'anno, cosa... voi mi avete spiegato voi ex calciatori che cosa vuol dire la pubalgia, mi avete detto tutti che è una cosa limitante molto limitante,
ti prende quindi... anche la testa perché no.
Quindi io direi di andarci un po' calmi a dare diciamo così a etichettare come scarso Vlahovic, ecco.
Uno che poi sei acuta, Marco, ti devi operare.
Sì.
Se non riesci a governare, a gestire con terapie e le cose, arrivi proprio, sei acuta, ti devi operare.
Anche perché si ripresenta ad intervalli, regolari.
Sparisce, poi riappare.
Comunque, senti, un tema veloce che stiamo andando in pausa. Oggi leggevo, mi sembra, uno spunto sul Corriere dello Sport. Hai visto, Stefano, praticamente c'è stata una tabella che ha dimostrato... Che gli infortuni senza la pausa e con la pausa che è stata fatta a causa del mondiale c'è stata una riduzione drastica degli infortuni, addirittura in alcuni diciamo così campionati, non in Germania mi sembra che più o meno sono
in Italia sono calati molto,
in Francia addirittura 28.
Quindi,
in meno,
tu dici che con la pausona ci
sono
si fa male
meno
di meno
infortuni, cioè quelli che poi non sono andati a fare la nazionale, i giocatori eccetera, che quindi hanno
un mese di sosta, insomma,
hanno avuto questo riposo
alla
lungo,
Bundesliga per dire,
hanno
perché
avuto meno infortuni.
In
mi è incuriosito questa
mese,
cosa, mi è incuriosito questa cosa, ho detto vedi però forse
essere, insomma,
il giocare tanto
noi pretendiamo sempre tanto ai giocatori, parliamo dei loro emolumenti, ricchezza, una bolla eccetera eccetera, sono tanti sacrifici, sono tante partite, uno stress micidiale da sopportare, da mantenere, soprattutto anche quando devi performare non è così facile. Quindi meno, più hai tempo, più riposo a disposizione, più limiti gli infortuni, però anche lo show, no? Deve andare sempre avanti come si dice, quindi alla fine sei pagato anche per quello e sei pagato anche molto di più rispetto al passato per quello,
sì,
e quindi
sì,
devi
sì,
giocare
sì. No per questo sì, però forse si potrebbe trovare pure un equilibrio, no?
No lo so, un equilibrio, però non se ne esce, è come i gladiatori in antica Roma. Alla fine il più bravo era quello che guadagnava di più, ma che combatteva di più.
Quello che rimaneva in vita poi soprattutto,
perché
sì.
Poi se morivi...
C'è un ascoltatore dice anche, per chi ha definito scarso Rush, lo inviterei a vedere un po' di filmati del Liverpool di quegli anni. In effetti era un gran bello attaccante. Poi è arrivato in Italia, ha fallito in Italia. Forse è meglio dire ha fallito in Italia per una serie di
secondi.
Però Rush era uno che segnava, pure tanto.
Grande bomber storico
vabbè, dai.
Del Liverpool.
Ma pure Enrico, la Juve non è che ha brillato, eh?
No,
dopo,
è esploso dopo. Sì. Dicevi, sì. Lucio,
siamo
pausa.
Alle ore 15, sì. Però il nostro Francesco Tringali dalla redazione ci informa sempre di varie cose, perché ci sono anche alcuni giudizi poi sull'organici degli arbitri dismessi: Serra, Miele, Paterna, Meraviglia e Gariglio. Si dimettono invece Irrati, Valeri e Maggioni, promossi Bonacina, Di Marco, Collu, Tremolada
Serra
e Monaldi.
È stato...
dismesso.
Serra, appunto, dismessi. Uno dei
che brutta parola, dismesso. Io penso sì, a una macchina, sì, qualcosa di un frigorifero.
È vero.
Dismesso.
Dismesso è proprio una cosa brutta.
Si pensa a un bene,
vuoi
una cosa
svalutata, totalmente svalutata.
No, essere umano.
Sì, hai ragione,
Però brutto. Serra alla fine è dismesso, è brutto.
E vabbè, dai,
ci dismessi, promossi, rimandati, insomma, siamo anche poi.
Sì, sì, sì. Vabbè, il Radi
è vero,
che si,
anche quello.
Si dimette anche perché credo che, insomma,
quanti anni c'è?
Insomma, abbastanza avanti, no?
Anche i dati anagrafici sono da tenere in considerazione. Magari ci ritorniamo rapidamente
dopo.
Chissà,
magari arrivano dei giovani, forse.
Il ricambio generazionale,
ci sarà un
prima o poi arriverà il momento.
La speranza, che ne so, qualcosa di nuovo.
Un barlore, appunto, di speranza all'orizzonte. Siamo alle 15:02, quindi andiamo in pausa. Ci ritroviamo sempre qui su TMV Radio tra pochissimo.